Dice Paolo nella lettera ai Corinzi che i carismi un giorno si disattiveranno, i carismi tendono alla disattivazione, e se noi pensiamo alla nostra vita, chi è semplicemente chi è nel rinnovamento da tanti anni, un po' la vede questa cosa, no? Chi è nel cammino da 20-30 anni difficilmente può dire ho gli stessi carismi di 30 anni fa, di 20 anni fa. Oh, l'unico carisma che non si disattiva mai, che non invecchia mai, è quello di Silverio. Io vorrei sapere come fa, ce devi dire il segreto. Bene. Mi rivolgo in particolare ai fratelli che hanno da pochissimo ricevuto la preghiera di effusione, ovviamente anche se la catechesi, la parola del Signore è sempre per tutti. Comincio con una domanda: avete sentito parlare tante volte dello Spirito Santo? Ecco, se io vi chiedessi, ma secondo voi, secondo te, quante cose sa fare lo Spirito Santo? Dice, come faccio a saperlo, no? Uno potrebbe dire infinite, no? Io ricordo che anni fa a Rimini Animatori, ci fu un vescovo, un grande biblista, che disse una frase che lì per lì mi stupì, perché disse, guardate che lo Spirito Santo non sa fare molte cose. Anzi, fondamentalmente ne sa fare solo una, riprodurre in noi i tratti di Gesù Cristo. Fare di noi, trasformarci ad immagine di Gesù. Questo è importantissimo perché ci fa capire il senso di quello che stiamo vivendo, chi da un mese, chi da 6 mesi, chi da 30 anni. Tutte le volte che lo Spirito agisce in noi, non è solo che ci consola per farci sta bene, ci guarisce perché l'abbiamo ma è un'opera che contribuisce a questa grande opera dello Spirito di trasformarci in Cristo. Lo scopo dell'effusione è questa. Perché abbiamo ricevuto l'effusione? Perché lo Spirito Santo ci vuole trasformare in Cristo e ci trasformerà. Quindi adesso capite ancora meglio perché si dice che l'effusione non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. È un'opera che lo Spirito Santo inaugura con l'effusione. E alla luce di questo si capisce anche il senso di tutte le catechesi precedenti. Io dico sempre che i temi, gli argomenti delle catechesi del seminario non sono temi di vita cristiana, ma sono i frutti che l'effusione porterà nella nostra vita. Quindi l'amore di Dio non era solo per dire Dio è amore, Dio è buono e Dio ti ama, ma per dirti guarda che quando riceverai l'effusione, l'amore di Dio è destinato a diventare l'amore più importante della tua vita. L'unico amore in grado ogni volta di mettere e rimettere in piedi la tua vita. Diventerà il pilastro, la roccia a cui ti appoggerai, la pietra di fondamento. E così, che ne so, la catechesi sul peccato non era per dire ci devi stare, sei peccatore pure te, lo siamo tutti, no? Ma era per dire che l'amore di Dio ti illuminerà e alla sua luce tu vedrai anche le tue ombre, vedrai anche i tuoi peccati, le tue cose sbagliate, le tue scelte sbagliate, le tue ferite, tutto il male che c'è nel tuo cuore. E questo perché te lo farà vedere? Non per scoraggiarti, per giudicarti o condannarti, il contrario, perché per ognuna di quelle ombre Gesù si farà salvezza. Ed ecco e così via, no? Ecco, ma perché lo Spirito ci fa fare queste esperienze dell'amore di Dio, della salvezza di Gesù, dei carismi? Per questo, per trasformarci in Cristo, per renderci sempre di più simile a Lui. E allora a questo punto io chiamo, adesso vi premetto che nominerò una persona qui presente e le chiederò di venire qua vicino a me, premesso che questa persona ancora adesso non sa chi è, non sa che tra un po' la chiamerò qua, quindi perdonerete il suo stupore, magari il suo attimo di imbarazzo. Io vorrei che venisse qui vicino a me Manuelina. Voi dovete sapere che io amo molto questa sorella, perché? Innanzitutto perché quando la vedo è sempre un riflesso puro, cristallino della gioia del Signore. Cioè io la vedo e mi sento raggiunto dalla gioia di Dio. Ma c'è anche un altro motivo, perché l'amore di questa sorella non è solo un fatto spirituale, potremmo dire. Questa è una sorella che tutte le volte che ci sono le agape porta tutte le volte delle cose squisite da mangiare, di cui tutti approfittiamo a quattro ganasce. E la cosa che mi ha colpito è che Marilina mi ha detto che lei, uno pensa sarà tutto il giorno a cucinare, invece lei dice che è impegnatissima e non ha mai tempo di fare, le fa solo per noi, è per noi che fa queste cose, è un dono che fa apposta per noi, quindi già questo mi commuove. Allora, l'ultima volta per esempio Manuela ha portato una torta di mele veramente squisita, no? Allora Manuela, io ti faccio una breve intervista, no? Allora, tu che hai fatto? Dunque, hai preso le mele intere e ci hai messo il lievito sopra?
No.
Non hai fatto così?
No.
Poi hai mischiato i rossi con la farina?
No.
No, vedete? Perché questa torta non è che se fanno che butti le cose così, no? Ma non basta, ci vogliono gli ingredienti giusti.
Certo.
Senti, ma se non ci mettevi lo zucchero veniva uguale?
Non credo proprio.
Non credo. E se non ci mettevi il lievito?
No, neanche.
Nemmeno, vedete? Una torta, per farla riuscire bene, ci vogliono gli ingredienti giusti, ci vogliono tutti. Non di più. E no, se ci mettevi il tonno veniva uguale?
No,
no, quello non ci vuole. Ecco, no? Ecco. Vedete? No, e poi vanno dosati. Senti, ma se ci mettevi 1,5 kg di zucchero veniva ancora più buona?
No, stava di tutti col diabete.
Veniva nauseante. Ecco, appunto, vedete? E questo per dire che gli ingredienti ci vogliono tutti e ben dosati. Io ricordo una volta, Emanuele, ti racconto un fatto. Una volta mia madre fece il ciambellone. Venne fuori un ciambellone che non si era mai sollevato così tanto, una meraviglia da vedere. Poi quando l'abbiamo assaggiato ci siamo accorti che mamma, che metteva tutte le farine, le cose, non le teneva nelle buste originarie, ma le metteva nel vetro, cosa aveva fatto? Aveva confuso la fecola di patate col bicarbonato, per cui in questa torta c'erano tipo 3 etti di bicarbonato. Certo che si era lievitata, no? Ma poi l'abbiamo assaggiata, faceva schifo, era immangiabile. Ecco, questo per dire cosa? Quanti fratelli abbiamo visto che sono altissimi come quella torta, no? Pieni di carismi, che quando li avvicini ti accorgi che non sono così buoni come te li aspettavi, che gli parli e non te si fidano proprio, no? Cioè, ecco, per dire che se gli ingredienti ci devono essere tutti, quelli giusti e ben dosati. Io ringrazio Manuela di questa sua, ma no, rimane un attimo qui, la ringrazio non solo per le cose buone che fa, ma perché ci ricordano che una torta fatta al gruppo, messa lì sul tavolo dell'ave, dietro quella torta c'è un volto, c'è un cuore, ci sono 2 mani servizievoli, ci sono delle capacità e dei doni messi a servizio dei fratelli. Io ti ringrazio, ti puoi accomodare, ma per dire che anche la trasformazione in Cristo è così, dietro questa opera c'è un volto, c'è un nome, c'è il Signore, non è una cosa che fai tu, che fai delle cose e dunque ti trasformi in Cristo, ma è lo Spirito Santo che compie quest'opera, anzi potremmo dire che compie la sua opera in voi, in me. Possa il Signore veramente compiere quest'opera in ciascuno di voi, e che ci sia, diciamo, in voi il desiderio che il Signore faccia della tua vita qualcosa di delizioso e che i fratelli possano gustare proprio come le torte della nostra sorella cara. Prometto che non so se se l'hai gradito tutta la vita sta cosa, che non se l'aspettava. Bene, allora veniamo a noi. La parola che il Signore mi ha dato oggi è una parola molto famosa del Vangelo, e adesso la prendiamo, la leggo sul cellulare perché sennò mi ci volevano 2 occhiali, non una sola, ed è questa, è presa dal Vangelo di Giovanni. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giarre di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Allora, la parola del Signore è molto, risponde proprio alla domanda, no? Come avviene questa trasformazione in Cristo? Perché? Perché in questo brano, come la famosa ricetta della torta, no? Ecco, in questo brano è un ricettario perfetto della trasformazione in Cristo, cioè presenta tutti gli ingredienti che servono perché in noi avvenga quest'opera dello Spirito. In questa scena infatti c'è chi celebra l'amore unitivo, gli sposi, chi gode della convivialità, della comunione, chi ha la capacità di vedere, di scorgere un problema, chi prega Gesù e chi intercede, chi lo serve obbedendogli, chi fa discernimento, il maestro di tavola, e chi contempla la gloria di Dio. Ecco, queste sono le esperienze che noi, se noi le facciamo, ci trasformeremo in Cristo. Sono queste esperienze a trasformarci in Lui. Ci vogliono tutte. Se ne manca qualcuna, la trasformazione in Cristo non avviene. È come la torta di mandolina se non ci avesse messo lo zucchero. Non so se rendo l'idea, no? Ok? Quindi... adesso vediamola questa parola, vediamoli questi ingredienti e questo procedimento, questa ricetta passo per passo. La parola inizia così: 3 giorni dopo. Vedete, l'effetto vero dell'effusione non è quello immediato. Voi nuovi effusionanti forse hanno ancora dentro l'emozione di quel giorno. Quel giorno forse a qualcuno di voi è sembrato di toccare il cielo con un dito, vero? Ma quello non è ancora l'effetto. È come la torta di Manuela. Quando uno la mangia, lì per lì la gusta, dice, che buona, ma non è lì per lì che ti nutre. Quando l'hai mandata giù e non senti più il gusto, dentro il cibo fa il suo dovere e ti nutre, e ti dà la forza, le energie, le calorie. Quindi così è lo Spirito Santo, così è l'effusione. Il giorno dell'effusione voi avete gustato e veduto, come dice il Salmo, quanto è buono il Signore, quanto è forte lo Spirito Santo. Ma questo Spirito ora scende dentro di voi e adesso comincia a fare, diciamo, il suo effetto. Quindi, dicevo, la trasformazione in Cristo non è magica, istantanea, ma richiede un tempo. Ma quant'è questo tempo? O meglio, qual è questo tempo? 3 giorni dopo, il terzo giorno, è il tempo del mistero pasquale, è il tempo della morte e della risurrezione di Gesù. Cioè non è che perché passa il tempo è automatico e sicuro che tu ti trasformi in Cristo, ma solo se entri in questa dinamica di morte e di risurrezione. Quando tu, per esempio, vorresti rispondere male a qualcuno e lo perdoni, tu entri in questo tempo di grazia. E nel perdonare chi ti ha fatto del male ti trasformi in Cristo, che ha detto al Padre: perdona loro, perché no? Ecco, quindi è quando tu vivi questo dinamismo di morte a te stesso e di resurrezione che entri in questo tempo di Dio. 3 giorni dopo, dice la parola, ci fu un matrimonio. Ecco, quando lo Spirito si effonde avviene in noi sempre qualcosa di nuziale, cioè l'unione intima di Dio con ciascuno di noi, un'unione che Dio pensa come indissolubile, che vuole durare per sempre. E questo è dunque motivo di gioia e di festa, e voi l'avete sentita nel cuore la festa, no? Il giorno dell'effusione. Ma il matrimonio è anche una festa organizzata, che va, come dire, preparata e che riesce bene solo se ciascuno fa la sua parte. Quando io mi sono sposato con Maura, e alcuni presenti c'erano, no? Allora, la messa è stata preparata benissimo. Avevamo 7 sacerdoti che celebravano, un accolito liturgista che ha preparato il tutto. C'era come coro la corale regionale del Lazio, una messa. Ancora adesso, dopo 12 anni, chi viene, dice, chi si ricorda di questo, dice: io un matrimonio così bello non l'ho mai visto. Il rinfresco è stato il rinfresco più disastroso della storia dei matrimoni, perché il catering è arrivato dopo che siamo arrivati noi, no? Quindi la gente è andata a casa con la fame. Ecco, vedete, una cosa preparata bene è riuscita bene, il rinfresco preparato male è riuscito male. Questo vale anche, vale per ogni matrimonio, e così anche la trasformazione in Cristo. È un'opera dello Spirito, abbiamo detto, ma lo Spirito richiederà anche a te di fare la tua parte. Tra l'altro, perché un matrimonio sia valido, sapete che a volte i matrimoni sono nulli, e la Sacra Rota riconosce la nullità dei matrimoni, certi matrimoni, perché sia valido un matrimonio occorrono diverse condizioni, ve le dico velocemente. La prima è la fedeltà: se io sposo una donna ma sono innamorato di un'altra, il matrimonio è nullo, cioè il prete lo posso ingannare, la donna pure, ma lo Spirito Santo mica l'inganno, se vede una roba del genere lui non scende proprio, ecco perché poi il matrimonio è nullo, no? La libertà: se sposo una persona perché sono obbligato, il matrimonio è nullo. La mancanza, cioè la presenza di interessi: sposo una donna non per ciò che è, ma magari per ciò che ha. Ecco, quindi anche questo renderebbe nullo un matrimonio. Così come, perché il matrimonio sia valido, occorre l'apertura alla fecondità. Se io dico mi sposo ma di figli non ne voglio, il matrimonio è nullo. Non se uno non li può avere, attenzione, ma se uno non li vuole avere. Quindi, e poi bisogna volere l'indissolubilità. Se io penso mi sposo, ma se va male divorzio e sposo un'altra, il matrimonio è nullo, proprio in partenza. Questo vale anche per la nostra unione, dicevo, nuziale con lo Spirito Santo. Ci vuole fedeltà. La fedeltà al Signore comporta che non amo altri dei, che non amo altri idoli. Perché se io dico di amare il Signore, ma dentro di me c'è l'idolatria del denaro, dell'apparire, la trasformazione in Cristo non avviene, ok? Se non c'è libertà, cioè se io non rinnovo ogni giorno il mio sì al Signore, e va a finire che faccio le cose più per dovere che per amore, la trasformazione in Cristo si arresta. Non ci devono essere interessi. Io vengo qui a ricevere lo Spirito Santo non per arricchirmi, ma per spendermi, per diventare dono per gli altri. Se vengo qua dico vado là, così crescerò nella fede, avrò più fede, più carismi, più no. No, io vengo qui perché il Signore faccia di me cibo per gli altri. Sì alla fecondità, non vengo qui solo per ricevere io, ma per dare ai fratelli, per donare ai fratelli la vita che Lui ha dato a me. E poi l'indissolubilità. Io dico di sì al cammino con il Signore, non solo finché mi va bene, non solo finché non mi costa fatica, non solo quando mi gratifica, ma per sempre, nella gioia, nella salute e nella malattia. Vi ricordate la frase, uguale col Signore, stessa cosa. Badate dunque che la vostra effusione non sia nulla. Quante effusioni nulle abbiamo visto nel rinnovamento? Gente che ha preso l'effusione ed è sparita. Effusioni nulle, forse perché mancavano queste condizioni, o una di esse. La parola continua dicendo che ci fu un matrimonio a Cana di Galilea. Questo luogo famosissimo è famoso solo perché c'è stato Gesù quella volta, perché è un paesetto dei Ducasi in croce, che se non ci fosse stato Gesù quella volta nessuno saprebbe mai che è esistito questo paese. Cioè, non a Gerusalemme, ma in una piccolissima località. Dio ama compiere le sue meraviglie nella piccolezza della tua vita, nella piccolezza di una comunità, nella piccolezza anche magari della tua fede, no? Che ti senti ancora così piccola. Ecco, è lì che Dio compie le sue opere ed è qui, in questa piccolezza, che lo Spirito ti trasformerà in Cristo. C'era la madre di Gesù. Allora, è interessante perché dice che c'era la madre di Gesù e poi venne invitato Gesù coi suoi discepoli. Gli studiosi dicono: come mai questa differenza? Gli studiosi sono tutti concordi. Significa che Gesù è arrivato il giorno delle nozze con i suoi discepoli, come tutti gli invitati, mentre Maria c'era già, era arrivata prima. Ma che è andata a fare prima Maria? Non lo dice il Vangelo esplicitamente, ma ce lo lascia capire. La confidenza che Maria ha con i servi parla chiaro. La presenza di Maria prima è una presenza di servizio, un servizio, dico io, così umile e nascosto, che è sfuggito pure all'Evangelista. Ma vedete, Maria che in un momento di estasi, davanti a un angelo luminoso e glorioso, aveva detto: eccomi, sono la serva del Signore, adesso si ritrova a pelare patate e zucchine nella squallida cucina di due poveracci desposi. Cioè ha un servizio tutt'altro che da regina di Israele, no? Tutt'altro che gratificante, tutt'altro che, come dire, da occhio di bue, ma lì vive il sì che aveva detto il giorno della sua effusione. Così anche tu, fratello, sorella, hai sentito che l'effusione del Signore ti ha fatto grandi promesse, ma non è detto che queste promesse si debbano realizzare perché diventerai una star del Vaticano. Ma forse si incarnerà in un servizio piccolissimo, umile, nascosto. E tu potresti dire: ma che è tutta sta grandezza questo? Sì, è quello. È in quella piccolezza che Gesù ti trasformerà a sua immagine. Lui che era grande e si è fatto piccolo. Quindi la trasformazione in Cristo che l'effusione vuole operare in te è fare di te un servo, cioè uno che in quella festa lì partecipa attivamente, non solo come passivamente come gli altri invitati di cui il Vangelo proprio non parla. Vedete, fratelli e sorelle, noi effusionati, forse voi siete venuti qui proprio perché siete stati invitati e avete vissuto la festa del rinnovamento, l'effusione, come qualcosa, giustamente, preparata per te, che tu, come un dono che, da ricevere. Ma l'effusione ti trasformerà come ha fatto con Maria, cioè farà di te un invitato che serve, cioè uno che riceve come invitato e che dà in quanto servo. Ci vogliono tutte e due queste dimensioni, ricevere dal suo Spirito e dare ai fratelli. Lo dico perché all'inizio del cammino può essere che si è molto bravi a ricevere e magari non tanto a dare, perché ancora questa dinamica di servizio è qui per ricevere, no? Ma dopo anni di cammino il rischio è opposto, di diventare molto bravi a dare, e facciamo servizi su servizi, e magari molto meno bravi a ricevere. Io faccio molte catechesi in giro, a volte vedo questa scena, no? Ci sono i fratelli effusionati o effusionanti che sono lì come spugne, non si perdono una parola, e dietro vedi i fratelli animatori che hanno preparato tutto, che stanno dietro col cellulare. Hanno dato, ma non sanno più ricevere, come se quella catechesi dice: sa, ormai lo sentite tante, che vuoi che mi dica sta catechesi, ecco. Invece ci vogliono tutte e due queste dimensioni, dare e ricevere. E come si fa? Maria ci mostra come. Lei innanzitutto è in relazione con Gesù, e questo è il principio della trasformazione in Cristo. Più stai in relazione con Gesù, più ti trasformi. Più perdi questa relazione, meno ti trasformi. Ma cosa vuol dire essere in relazione con Gesù? Continuare durante il giorno a dire Gesù, Gesù, Gesù? Per carità, anche questo, la preghiera continua. Essere in relazione vuol dire relativizzarsi per qualcuno. Vuol dire che i tuoi progetti, le tue idee, quello che ti va di fare, non è più un assoluto, ma è relativo, conta meno di quello che un'altra persona ti dice. Questo nel matrimonio, chi si è sposato lo sa benissimo. Finché ero single dicevo: ho sonno, vado a letto. Adesso che ho due figli piccoli, da quando dico ho sonno, quando riesco ad andare a letto, se va bene passa mezz'ora, ok? Perché devi convincere pure loro che è ora di andare a dormire, tu sei lì stanco morto che ti butti, no? Ecco, quello che vorrei fare io lo devo relativizzare, non conta, ho sentito, io vado a letto, arrangiatevi, no? anche se a volte te verrebbe, no? Ma ecco, essere in relazione con Gesù vuol dire relativizzarsi per Lui, che la sua volontà conta più della tua, che i suoi progetti su di te contano più dei tuoi progetti, e così via. È questo la relazione con Gesù che ci trasforma in Lui. E guardate che Maria, che è totalmente in relazione con Gesù, questo però non la porta ad essere, come dire, ad alienarsi dalla realtà, è ipnotizzata, in estasi a guardare il più bello dei figli dell'uomo, no? Questa relazione con Lui, mistica, profonda, la rende estremamente attenta a ciò che gli capita attorno. È lei che si accorge per prima che il vino è finito, vedete? Non è quindi una spiritualista imbambolata che pensa solo al suo Gesù e non si accorge di quello che capita attorno a lei. E questo, fratelli e sorelle, lo farete anche voi questa esperienza. Voi avete vissuto questo seminario così, no? In quello stupore, la meraviglia, ma un giorno vi capiterà che tu sei lì, senti l'amore del Signore, no? Vorresti quasi andare in estasi, ma con la coda dell'occhio vedi un fratello in piedi che non sa dove sedersi, no? E allora invece di rimanere là, lo chiami e ti sposti e gli fai posto. Ecco, questo significa vedere lo Spirito ti renderà attento ai fratelli. Non ti farà perdere di vista il Signore, ma questo stare in contatto con Lui ti renderà attento a ciò che ti capita attorno e ai bisogni dei fratelli. Ed ecco Gesù che arriva. Fu invitato anche alle nozze Gesù con i suoi discepoli. E questa frase, non so se lo sapete, ma è strana. Perché il Vangelo ci dice, un versetto prima, che Gesù aveva conosciuto questi discepoli da un'altra parte 2 giorni prima. Ora, come mai gli sposi di Cana hanno invitato pure i discepoli? Cioè, se hanno invitato Gesù e Maria, evidentemente erano dei parenti, possiamo immaginare. Ma perché hanno invitato anche i discepoli? La cosa non è logica di per sé. Lo possiamo immaginare. Quando è arrivato l'invito, Gesù vieni nella nostra festa, forse Gesù avrà detto, ma io ormai ho messo su famiglia. Se volete me, dovete invitare anche loro, se no io non vengo. E pur di avere Gesù, hanno invitato anche i discepoli, questi ospiti inattesi, a causa dei quali forse il vino è finito prima del previsto. E vedete, sembra strano, Gesù quel galateo proprio non ci sapeva fare, ma questo capita anche a chi riceve l'effusione. Tu inviti Gesù nel tuo cuore e lui viene, sì, con una fila di fratelli e di discepoli da servire. E gli dice, e ti dice, apri il mio cuore a me? Bene, aprilo anche a loro. Se non lo apri a loro, io non vengo. E questo l'abbiamo fatto noi anziani l'esperienza. Se io vengo al gruppo, ma ce l'ho con un fratello, io quel giorno lo Spirito Santo, la pace, non la trovo finché non mi riconcilio. Perché se chiudo il cuore a un fratello, Gesù dice, ah, non fai venire, non apri il cuore a lui, e allora non vengo nemmeno io. Questo è il galateo un po' rude di Gesù, molto schietto, molto diretto. Nel frattempo, venuto a mancare il vino. Vedete, fratelli, dopo il vino in una festa significa la gioia, l'entusiasmo, no? Sappiamo tante cose. Ricevere l'effusione non significa che tu d'ora in poi sarai sempre, come dire, no? Al top dell'entusiasmo, della freschezza, del friccico del cuore, come si dice nelle canzoni romanesche, no? Non significa essere dei superman dello spirito. Avere Maria e Gesù nel cuore non esclude momenti di vuoto, di crisi. Verranno giorni, fratelli, in cui quello che sentite adesso sembrerà essere scomparso per sempre. E lì la tentazione verrà, visto, sembrava granché questa effusione, è già passato tutto, non è rimasto niente. Invece no. La presenza dello Spirito Santo effuso in te trasformerà quella crisi in una manifestazione della gloria di Dio e della potenza di Gesù. Quindi quando andrai in crisi non pensare è finito tutto, ma ecco, sono come quegli sposi a Cana quando è finito il vino, adesso Gesù comincerà a manifestare la sua gloria e la sua potenza. E da questa esperienza tu uscirai più trasformato in Cristo di come eri prima. Guardiamo Maria, no? Di fronte alla crisi, viene a mancare il vino, cosa fa Maria? Primo, non si mette a vedere di chi è la colpa. Non si risolve nessuna crisi anche nei matrimoni, no? Cominciando a vedere di chi è la colpa, no. Secondo, non crede di avere lei la soluzione. ma sa che l'unica soluzione viene dalla sua relazione con Gesù. E questo genera in lei intercessione e servizio. Lo scopo dell'effusione è fare di te un intercessore che serve. Non solo intercessore, non solo servo, ma un intercessore che serve e che si fa carico anche degli altri. Il servizio e l'intercessione hanno questa cosa in comune, che tu ti fai carico degli altri. Maria dice non hanno più vino, non dice non abbiamo più vino. Maria forse neanche beveva, no? Poteva dire ma senti com'è, io non bevo, bevino l'acqua pure gli altri, no? Se muore mica senza vino, no? No. Maria prega per un problema che non la riguarda, ma siccome riguarda i suoi fratelli, allora sì che la riguarda. E Maria sa comprendere anche il senso della risposta di Gesù. Gesù ha un altro saggio di Galateo, qua, no? Che ho a che fare con te, o donna, è giunta la mia ora. Se Maria era come noi, andava dai servi a dire, raga, m'è andata male, m'ha detto cotica, no? Ci ho provato, no? Questa rispostaccia. No, Maria sa comprendere che quando Gesù sembra dire no, quante volte è successo che preghi per un fratello che guarisca e non guarisce, no? Che quando Gesù sembra dire no è perché in realtà sta preparando un sì meraviglioso che va al di là delle nostre aspettative, ma che per averlo bisogna attendere i suoi tempi, la sua ora. Col tempo si vedrà che risposta ha dato Dio a quella preghiera che tu quel giorno gli hai fatto e che in quel momento sembrava un no che ti aveva detto. La trasformazione in Cristo richiede proprio il tempo, nel senso di entrare nei tempi di Dio. La madre dice ai servi, guardate qui Maria, incredibile, mi colpisce tantissimo, lei che era la serva del Signore svela di avere nel cuore, Maria ama tutti, siamo tutti figli di Maria, questo è ovvio, ma Maria ha un'opzione preferenziale nel suo cuore per i servi, per coloro che dicono voglio servire il Signore. Quando Maria guarda dal cielo vede 7 miliardi di suoi figli, di persone, una stella, ma se in questa moltitudine immensa qualcuno nel suo cuore dice io voglio servire il Signore, Maria se ne accorge subito, intercetta questo segno, dice qui c'è uno che è come me. E cosa fa Maria? Cerca alleati. Maria non pensa di bastare a se stessa. C'era negli anni 70 una canzone di Mina, quella che diceva amor mio, basto io. Bellissima canzone, ma Maria non l'ha mai cantata. Maria non ha mai pensato di bastare a se stessa, di bastare lei. Ma cosa fa? Dicevo, cerca alleati, cerca chi è come lei. Ecco i servi. E cosa gli dice? Fate quello che vi dirà. È una preghiera, è una frase questa di una potenza incredibile. Maria cosa fa? Trasforma i servi in discepoli e i discepoli in servi. Cioè, queste persone che già servivano perché erano i camerieri, diremo noi oggi, li mette in ascolto di Gesù. Li invita all'obbedienza a Gesù infondendogli una immensa fiducia in Gesù. La frase vera è nel testo originale, è qualunque cosa vi dica, fatela e vedrete cosa succede. Quindi Maria trasforma, dicevo, i servi in discepoli. Persone, quanti servi non discepoli vediamo nella Chiesa? Gente che fa un sacco di cose ma non ha questa vicinanza col cuore di Gesù. E trasforma i discepoli in servi. Stai seguendo Gesù, vuoi seguirlo, Maria farà di te un servo. Ecco, vedete, è importante perché la trasformazione del vino, quella che è la principale, diciamo, è già un secondo evento. La prima vera trasformazione è questa, di servi che diventano discepoli di Gesù. Quando c'è la trasformazione, come dire, il miracolo, c'è stata una trasformazione prima, previa, di cuori. I miracoli di Gesù sono sempre la conseguenza, vengono sempre dopo una trasformazione che lo Spirito vuole operare in te. E Maria si fa strumento, vedete, di questa trasformazione. Servi che contemplano la gloria di Dio. La parola continua. Vi erano là sei giare. per la purificazione dei giudei. La legge ebraica diceva che queste giare dovevano essere sempre piene, invece non lo erano, erano un po' vuote, ecco. La trasformazione in Cristo inizia prendendo consapevolezza dei nostri vuoti da colmare. Queste giare avevano un significato religioso, per la purificazione, dopo lo riprendiamo l'argomento. Quella era un po' come l'acqua santiera, cioè un'acqua benedetta, non era... Ecco, quindi il che significa che dobbiamo prendere lo Spirito, quante volte, lo possiamo dire noi anziani, ci ha fatto prendere consapevolezza dei nostri vuoti di fede, di speranza, di carità e così via. Ma quello è il primo passo, l'effusione inaugura in noi questa purificazione. Riempite d'acqua le giare, dice Gesù, e noi la pensiamo a volte in maniera un po' fantasiosa, come se fosse una cosa dei 5 minuti, ma non c'erano i rubinetti all'epoca, non c'era l'acqua corrente nelle case. Questa operazione ha richiesto molto tempo e fatica, perché i servi hanno dovuto mettersi la brocca sulle spalle, andare al pozzo col caldo, eccetera, riempire, tirare sull'acqua, riempire, andare là, vuotare, tornare, riempire, vuotare, una bella faticaccia, no? Ecco, è importante questo, è faticoso riempire i vuoti del nostro cuore. Sapete perché è importante questo? Perché se uno potrebbe dire, vabbè, c'è da servire, eccomi, dai, che ci vuole, dai, io adesso sistemo le seggiole, distribuisco i libretti dei canti, poi alla fine sistemiamo tutto, all'agape porto anch'io una bella torta, non così buona come quella di Emanuela, ma farò del mio meglio, e beh, sono servo, no? Ecco fatto. Il primo servizio, quello fecondo, è la nostra conversione, quella è il primo servizio da dare ai nostri fratelli, riempire i nostri vuoti con l'acqua dello Spirito. E lo riempirono fino all'orlo. Gesù non l'aveva detto, non ha detto riempite, ha detto riempitele. Se avessero lasciato tanto spazio così erano comunque piene, no? Fino all'orlo, il che significa che in questi servi non c'era solo la fatica, che pizza, andiamo a pigliare st'acqua, ma Maria deve avergli trasmesso un entusiasmo che l'hanno riempita fino all'orlo, ecco, l'entusiasmo, la fatica e la trasformazione in Cristo passa attraverso queste due cose, la fatica e l'entusiasmo, la fatica dico di riempire i propri vuoti e la gioia, l'entusiasmo di seguire il Signore, di sentire, ecco, ci vogliono entrambe. C'è chi sente solo la fatica, sono i cristiani frustrati, no? Quelli che dicono che nella Chiesa va tutto male, eccetera. Ma ci sono anche quelli che vorrebbero solo l'entusiasmo, le esperienze, quelli che si presentano solo quando c'è da andare a Rimini, alla messa di guarigione, là perché c'è Salvatore Martinez che prega e così via, no? Chi cerca solo lì. Invece ci vogliono tutte e due queste dimensioni. E disse loro di nuovo, vedete, Gesù parla spesso ai suoi servi docili e obbedienti. Più entrerai nell'obbedienza a Gesù, più sentirai che Gesù parla al tuo cuore. E cosa gli dice? Ora attingete e portatene. È incredibile. La trasformazione in Cristo avviene comprendendo che la ricchezza che tu hai ricevuto, ricevi e stai ricevendo e riceverai non è per te, per dissetare te, ma per gli altri. Gesù poteva dire ai servi, adesso il vino ci sta, bevete prima voi, ve lo siete meritati, più loro degli altri, no? Invece no, assistete, contemplate la gloria di Dio e rimanete all'ultimo posto, continuate a servire. E portatene a chi? Al maestro di tavola. Il maestro di tavola oggi si chiama sommelier, è una figura a me molto simpatica perché anch'io sono un sommelier, quindi mi ci rivedo, no? È incredibile che Gesù, guardate l'umiltà di Gesù, Gesù poteva dire, ma io so Dio, ma che me lo devi di quello che il vino mio è buono, ma che siamo matti. E invece Gesù, che è certamente sicuro della bontà del suo miracolo, esige che questa bontà venga certificata, attestata, da chi in quel consesso, in quella comunità, aveva il discernimento riconosciuto per farlo. Allora vedi, fratello o sorella, se in te si realizzerà questo vino buono, se tu ti trasformerai in Cristo, sono gli altri che te lo devono dire. Hai voglia? Mi ricordo una sorella al gruppo di preghiera di 30 anni fa, dove facevo parte io a Piacenza, lei continuava a dire, il Signore ha cambiato la mia vita. Poi vedevi nel suo modo di parlare degli altri tanti atteggiamenti ancora umani, no? Critiche, perché quella si era vestita così, quella aveva, no? Cioè, delle cose, e dici, cioè, hai voglia che lo dici te, ma chi la guardava non ci credeva. Non so se rendo l'idea, sono gli altri che te lo devono dire. E se un giorno un fratello del pastorale ti dovesse dire, un fratello, guarda che in questa cosa qui tu non ti stai trasformando in Cristo, accettala. Non dire, ma chi sei te per dirmi a me se mi sto trasformando in Cristo, no? Abbi l'umiltà di Gesù, fallo dire agli altri se il vino che porti è quello buono o quello mica tanto buono. Lasciatelo dire. Ed essi gliene portarono. Noi possiamo portare ai fratelli cosa? L'opera che abbiamo visto che il Signore ha compiuto nella nostra vita. Allora, vedete, fratelli, ai servi Gesù chiede due cose. Adesso vi faccio una domanda, io sono un insegnante, quindi ho sto vizio. Gli chiede di riempire d'acqua le giare al pozzo, eccetera, e di versare il vino agli invitati. Domanda, quali di questi due lavori è più faticoso? Andare là, mettersi la sacca sulle spalle o solo versare il vino nei bicchieri? La prima che ho detto, giusto? Bravi, è proprio così. Questo è la, come dire, è la fatica più grande, non è servire. Cioè, quando tu hai riempito i tuoi vuoti, servire è una gioia, non pesa per niente. Se il servizio ti costerà fatica e lo sentirai come frustrante, non è perché il servizio è faticoso, ma perché c'hai le giare che si sono vuotate. E queste giare, vedete, non sono mai definitivamente piene. Ogni tanto, ogni settimana noi veniamo qui a rimboccasteggiare di fede, di speranza, di carità, di ascolto del Signore, di fedeltà a Lui e così via, e così via. E quello cosa fece? Come assaggiò, vedi? I fratelli devono assaggiare, assaporare la trasformazione in Cristo che sta avvenendo nella tua vita. Quante volte io ho assaporato questo nei fratelli, e forse l'avete fatto anche voi, fratelli nuovi, nelle testimonianze vostre, oltre al ringraziamento al Signore, c'era sempre il ringraziamento per qualcuno, ringrazio per quella sorella che mi ha accolta, ecco, vedete? Ma quella sorella lì, o quel fratello, sai perché è così? Tu pensi che è così perché è buona di suo, perché è nata di un buon carattere? No, quei fratelli che ti hanno accolto e ti hanno fatto sentire l'amore, il vino buono di Gesù, è perché loro, prima che tu arrivassi, già avevano fatto loro la fatica di riempire i propri vuoti. Cioè, è il cammino loro di conversione che fa sì che tu oggi senti il vino buono loro. Non è perché sono buoni così di carattere. Non so se mi sono spiegato. Ecco, quindi vedete, tu l'hai assaggiato questo vino buono che il Signore ha prodotto nella sua vita. L'acqua diventata vino. Voi non so come ve la immaginate questa scena, cioè Gesù riempie di giare l'acqua, poi fa così, l'acqua diventa vino e i discepoli la portano, vero? Non è così. È qui, come ebbe assaggiato l'acqua. Cioè, i discepoli, i servi, devono aver avuto veramente molta fede, perché loro portano al maestro di tavola acqua. Quello beve l'acqua e fa, mazza quanto è buono sto vino. Cioè il vino diventa, l'acqua diventa vino solo quando viene servita. Tra l'altro, ecco qui le giare, adesso dico una cosa che mi ha molto stupito quando l'ho scoperta. Queste giare della purificazione, sapete cos'erano? Non erano dei vasi messi così, ma erano dei vasi interrati, cioè stavano a livello di pavimento. Ed erano, allora, i discepoli, gli ebrei, quando tornavano la sera, si lavavano le mani e i piedi, ma non era un fatto igienico, era un fatto come l'acqua santiera, era per purificarsi dei peccati commessi fuori per non portarli in casa, una cosa un po' così, aveva un significato religioso. Solo che siccome l'acqua era un bene prezioso, non c'erano i rubinetti in casa, quell'acqua mica la buttavano, ci davano l'acqua all'orto, magari ci lavavano i pavimenti, ma non era acqua potabile, anche perché là sotto, pure dei sciacquapiedi, ci sarà stato un bel po' di fanghiglia, no? di sabbia che non era facile togliere essendo interrate. Quindi Gesù fa fare una cosa assurda di per sé, fa prendere l'acqua pulita, la fa buttare di dentro che diventa sporca e poi dice adesso datela da bere. Sembra un assurdo. È come se io venissi a casa tua, dici, tu vieni a casa mia, io butto la Ferrarella nel water e poi ti dico, mo dai, te la bevi, no? È una cosa un po' così, eh? Sembra assurdo, sembra strano, eppure se voi ci pensate è esattamente quello che capita a noi nella vita e nello spirito. Quando noi apriamo il cuore, il Signore riversa in noi l'acqua pura del suo Santo Spirito. Ma quando lo Spirito, quest'acqua pura, scende nel nostro cuore, cosa ci trova? La fanghiglia di tutti i nostri peccati, del nostro uomo vecchio, delle nostre mancanze di perdono. E quando noi viviamo la vita nello Spirito, lo sentiamo che lo Spirito non esce con tutta la sua potenza, perché l'acqua dello Spirito in noi è acqua inquinata. Ma quando noi, quest'acqua infangata, un po' fangosa, un po' sporca, la mettiamo a servizio per dissetare i fratelli, avviene il miracolo, che il fratello non sente i tuoi peccati, ma sente il vino buono di Gesù. Lo potete dire voi fratelli che siete stati ringraziati dai fratelli dell'effusione, no? Che hanno detto: ringrazio quella sorella che era come un angelo, e tu che sai tutti i tuoi peccati, dici: ma quale angelo? E vedete, ecco la meraviglia. Quando io ricevo acqua avviene questo, ma quest'acqua donata ai fratelli diventa vino. E nel vino non c'è la fanghiglia, quello non ha detto: però questo vino è un po' sporco, no? Che c'è sta al fondo? No, non era fondo di bottiglia, non c'era. Quando tu metti il dono dello Spirito che il Signore ti farà a servizio dei fratelli, diventerà vino buono. E i tuoi, la fanghiglia del tuo peccato non si sentirà più. Questo è il servizio carismatico, che tu non porti ai fratelli la tua miseria, ma il dono di grazia ricevuto. E quello dice il sommelier, dice: prima tutti servono di solito il vino buono, poi alla fine quello cattivo. Tu hai fatto il contrario, gli fa questo complimento allo sposo, no? E questo è verissimo. Quando noi conosciamo persone nel mondo, persone nuove, no? All'inizio loro ti presentano la loro simpatia, la loro quando è simpatica, no? Io mi ricordo qualche anno fa abbiamo cambiato preside a scuola, è arrivata questa qui, sembrava una madonnina, no? Voglio creare un clima di gioia, di serenità, oh che brava. Dopo un po' ho cominciato a tirare fuori un pugno di ferro che sembrava la Gestapo, quindi tutti quei sorrisini, tutto dietro questa cosa ci stava di tutto e di più. Prima il vino buono e poi salta fuori il vinaccio cattivo. Nello spirito avviene esattamente il contrario. Tante volte, fratello o sorella, te lo dico, dovrai, per trasformarti in Cristo, dovrai bere prima il vino cattivo, il vino amaro della mortificazione, della rinuncia a te stesso, della rinuncia ai tuoi progetti, ma se lo farai, poi arriverà il vino buono, il vino della gioia nello spirito, il vino della vita carismatica, il vino dell'entusiasmo, appunto, per seguire il Signore, la vita nuova di cui avete sentito parlare nella catechesi. La parola conclude dicendo che questo fu l'inizio dei segni. Se tu vivrai tutto questo, che potrai dire: il Signore ha cambiato la mia vita, no? Era acqua, adesso è vino, eccetera eccetera, sai cosa vuol dire? Che sei solo all'inizio. Dice: ma io sono 30 anni che sto così. Sei ancora all'inizio. Sapete perché? Perché quando non era la sua ora, Gesù ha trasformato l'acqua in vino. Ma quando verrà la sua ora, Gesù farà un'altra cosa, prenderà quel vino e ne farà sangue versato, ne farà vita donata ai fratelli per la salvezza di tutti. Vedete, la trasformazione della vita è l'inizio. Quella che poi è la vera trasformazione in Cristo non è una trasformazione, ma è la famosa transustanziazione. Sapete cos'è la transustanziazione? Se l'Eucaristia, se l'ostia e il vino consacrati potessero parlare, loro sapete che direbbero? Direbbero così: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Cioè, sotto l'apparenza del pane e del vino, dentro c'è Gesù. Allora, finché tu eri triste e adesso sei felice, quella è la trasformazione. Ma il cambiamento, il mistero di Cana potremmo dire, ma il mistero del Cenacolo è che tu, sotto le specie della tua vita, della tua storia, della tuo carattere, della tua personalità, dentro di te non sei più tu a vivere, ma è Gesù che vive in te. Questo sarà il compimento della trasformazione in Cristo. Possa lo Spirito Santo e possa l'intercessione di Maria portarci tutti noi che siamo in questo cammino a vivere questo dono straordinario della trasformazione in Cristo. Amen.